Parte ottava. Anagramma. 1. Il Cavour, dove era alloggiato Donald Handel, si trovava, come ognuno può supporre, in piazza Cavour, che è la testa con cui termina via Manzoni. Assai vicino, quindi, a Londra. Tutti gli alberghi dove erano discesi i protagonisti del caso Chrysalis avevano il vantaggio di trovarsi entro il raggio di un chilometro neppure. De Vincenzi, uscito dal Cavour, guardò l'orologio e constatò che mancavano esattamente 30 minuti all'ora in cui Purcell Circa doveva essere destata. Pochi per arrivare sino all'albergo palazzo. Ecco, questo qui si sfrecciava oltre quel raggio, ma era l'unico. E fare una visitina ad Anthony Blitz. Troppi per andare direttamente a Londra. Ne avrebbe impiegati una ventina utilmente se avesse ridisceso via Manzoni fino al Continentale. Anzitutto avrebbe recato un po' di conforto a Sani e poi si sarebbe riavvicinato al punto nevralgico. Nevralgico anche per lui, a cui la bozza sul cranio doleva ancora. L'importante personaggio che presidiava l'atrio dell'albergo quando lo vide fece una smorfia impercettibile, ma gli corse incontro. «Credo che si trovi sempre nell'appartamento numero 60». Vi si fece condurre in ascensore questa volta. Sani si era sdraiato in una poltrona e leggeva il Corriere. Lo vide e mandò un'esclamazione di gioia. «Credevo che volessi farmi fare la morte del conte Ugolino chiuso qui dentro». «Non è ancora mezzogiorno». «Oh, ma io disperavo di vederti prima di sera». «E non sperarlo ancora, me ne vado subito. Che cosa hai trovato?» L'abitatore di questo lussuoso ostello era un uomo dovizioso, meticoloso e ordinato. Ma gli abiti, accuratamente piegati, la biancheria, la collezione dei rasoi e delle cravatte, non mi hanno rivelato né il nome del suo assassino, né la ragione della sua morte violenta e immatura. «No!» «Come no?» «Dico che la sua morte non è stata immatura. Anzitutto aveva circa 60 anni, e poi comincio a credere che abbiano fatto bene ad ucciderlo, il che non impedisce che io abbia vegliato la notte scorsa e mi accinga a vegliare anche la prossima notte per vendicarlo. Dunque, non hai trovato nulla?» «Oh Dio, in quei cassetti ci sono varie carte, fatture, promemoria, dattiloscritti, ma sono tutti in inglese, non li capisco. C'è pure una rivoltella automatica, con 7 proiettili nella carica. Quella l'ho capita ancora meno. Perché un gentiluomo di 60 anni doveva sentire il bisogno di portare a spasso per il mondo una Colt? Infatti, una rivoltella non è mai bastata a neutralizzare l'effetto dell'acido cianidrico. Ma lui, vedi, forse, non aveva preveduto che avrebbero adoperato proprio un veleno. Da quando sei qui è entrato o tentato di entrare qualcuno?» «Ma no, voglio dire, una visita l'ho avuta, quella del figlio, credo. Un giovanotto lungo e magro, con una faccia da morto che cammina. È entrato un'ora fa. Io ero ancora nel bagno a vuotare i cassetti dell'armadio. Ho sentito il rumore che ha fatto. Mi sono nascosto dietro la porta e ho messo l'occhio allo spiraglio. Lui si è fermato qui in mezzo. Sulle prime mi è sembrato che non sapesse da che parte cominciare a fare qualcosa che pure aveva deciso di fare. Ma invece credo proprio che non volesse far nulla. Ha fissato quella scrivania, si è guardato attorno con occhi allucinati e è andato fino ai piedi del letto. Si è fatto il segno della croce ed è scomparso. Ho avuto l'impressione che fuggisse davanti a uno spettro». «Interessante», mormorò De Vincenzi. «Se vuoi, io l'ho trovato alquanto pazzo». «A chi hai affidato la sorveglianza dell'americano del numero 13 e dei due italiani del 111? «A Valeri. Ce ne sarebbero voluti due di agenti, lo so, ma io non li avevo. Li ho messi in moto tutti. Comunque Valeri mi ha telefonato un paio d'ore fa. L'americano era sceso nell'atrio e Valeri mi ha avvertito che stava per uscire e che lui lo avrebbe seguito».
«Così che i Merani sono rimasti senza sorveglianza?»
«Come vuoi che facessi? Anche il marchese Chrysalis, quello spiritato che è venuto qui dentro, è senza sorveglianza. Non posso mica...» «Lo so», tagliò corto De Vincenzi. Sapeva infatti che soltanto sulla sua psicologia poteva contare, e ancora a patto che il caso lo aiutasse e che non gli dessero un colpo sulla testa. «Bene, vattene adesso. Qui non può accadere più altro. Va a mangiare e poi torna. Ma non chiuderti in questa camera a leggere il corriere. Mettiti nell'atrio o nel bar e sorveglia da vicino i due Merani. Voglio sapere quel che fanno, hai capito?»
«Ma sì!» Sani sentiva il nervosismo crescente del suo capo e ne era impressionato. Anche un poco umiliato era, ma insomma, che colpa ne aveva lui se...
«E se puoi, sorveglia anche Enrico Acrisles. Ma già nelle prime ore del pomeriggio sarò qui io e quello me lo riservo. C'è un certo duello in vista.»
«Un duello?»
De Vincenzi si era avvicinato al telefono, che era sul comodino accanto al letto. Si fece dare San Fedele e chiamò Cruni. «È accaduto qualcosa?»
«Ma no, dottore!»
La voce di Cruni era titubante. «È tornato Mastrantoni. Dice che quel tizio del marino lo ha seminato.»
«Che dici?» ruggì De Vincenzi.
Cruni si schiarì la voce. «Mastrantoni doveva filare quel signore che abita al marino, quello coi capelli rossi.»
«Fabius Pigeon, la lettera, lo sapeva lui.»
«Va avanti, per Dio!» «Alle 10:10 è uscito dall'albergo, è andato a cacciarsi in Duomo e Mastrantoni lo ha perduto di vista, è disperato.»
«Disperato un corno, digli che è un imbecille, il resto glielo dirò io. Aspetta, rimandalo al marino e ordinagli di telefonarmi subito appena Pigeon, quel tizio come dici tu, si chiama Fabius Pigeon, ritorna. E quando lo vede gli si metta le calcagna e non lo lasci più. Non importa se se ne accorge, anzi autorizza Mastrantoni a dirgli che è un agente e che ha l'ordine di sorvegliarlo, hai capito?»
E riappese il ricevitore.
Purché non fosse troppo tardi.
Uscì con Sani, al portiere chiese: «I conti Merani sono usciti?»
«Assieme, commissario, voglio dire che è la prima volta che li vedo uscire assieme.»
«A che ora?»
«Oh, da molto tempo, saranno state le 9, le 9:30.
Così, di tutte le filature che aveva ordinate, non ce n'era in piedi che una, Broxley, e forse a quell'ora anche Valeria era stato seminato. Almeno Carmelo aveva avuto l'intelligenza di accettare il sigaro di Anthony Blitz.
2. La signora Selsirka vi prega di salire, commissario.
Nell'ascensore il groom color del caffè e latte si strappava una pepita dall'indice coi denti e guardava di sottecchi De Vincenzi.
«Chi ha svegliato la signora alle 12?
«La sua cameriera.»
C'era anche una cameriera, dunque.
La vide subito del resto, perché lo stava aspettando nel corridoio. Poteva avere 30 anni, forse, ma di certo li aveva tutti impiegati a mangiar spilli. Non aveva mai veduto una magrezza tanto impressionante. I capelli neri tirati sulla nuca, un musino da scimmia, il grembiule di merletto e le manopole bianche ai polsi. La sua padrona li aveva di brillanti.
«Goodbye, sir. Go be first, sir.»
E gli indicò la porta numero 12. Una vestaglia di seta verde coi draghi neri rampanti, un paio di babbucce ornate di piume, i capelli neri, lisci, luminosi, e quel suo volto dai grandi occhi cerchiati, che erano pesti adesso, senza bisogno di col. Puro stile di Hollywood, la messa in scena. Ma gli occhi no. Gli occhi appartenevano a una donna che aveva paura. «Entrate, commissario. Siete venuto a proteggermi?»
«Ne ho bisogno, soprattutto moralmente.»
De Vincenzi sentì che sotto il sorriso e la leggerezza del tono l'appello era sincero, ma non era diretto a lui. Era rivolto a qualcuno, forse al signore, che l'aiutasse anche contro di lui.
«Credo che mi sarà possibile proteggervi nell'unico caso che vi affidiate a me.»
«Ho scherzato, commissario. Chi volete che mi minacci, se non siete voi?» Si muoveva rapida, sembrava cercare un luogo dove nascondersi, dove scomparire. Quanti anni aveva? Il corpo era giovane, perfettamente, stupendamente giovane. «Venite a sedere accanto a me. Credo che per ottenere la mia confessione avrete bisogno di farmi parlare di 100 cose, di tendermi chissà quanti tranelli. Non è così che fate voi altri detective?»
Era andata a sedere sul divano, ma ne occupava proprio la punta, lasciando a lui quanto spazio voleva. E non osava adagiarsi, appoggiare la schiena, rimaneva diritta, quasi per tenersi pronta alla difesa, alla fuga. De Vincenzi capì che la lotta sarebbe stata difficile. Quella donna aveva paura e minacciava di perdere il controllo di sé. Una colpevole non avrebbe agito diversamente. Ma in quel caso non poteva essere che un'assassina occasionale, smarrita ella stessa davanti all'enormità del proprio atto. Ora l'avvelenamento di Acrisles era stato operato con metodo, con sicurezza, con eleganza quasi. Non concordava. E poi c'era la fiala nella borsetta. De Vincenzi si tolse il pastrano e lo dipose sopra una seggiola accanto alla porta. Voleva darle l'impressione di essere un amico, cercare di liberarla dal contatto che la faceva vibrare come un corpo elettrizzato. Quando le fu vicino e sedette all'altra punta del divano, sentì che vere onde elettriche si sprigionavano da lei. La fissò in volto. Anche il volto era giovane, senza una ruga. Perché pensava con tanta ostinazione alla sua età? «Nessun tranello, signora. Scoprirò tutte le mie carte in un colpo. Non è così che si fa anche al bridge?» Rise. Una leggerissima distensione si operò in lei. «Volete farmi credere che siete disposto a fare il morto con me? E perché no, se la regola del gioco è questa? Vediamo le vostre carte, allora. Oh, sono carte con le quali è difficile vincere la partita». Lo fissava attendendo. Non sapeva ancora dove volesse andare a finire. «C'è prima di tutto la vostra lettera a Handel. Ve la siete fatta dare dal portiere, lo so. Non potevo farne a meno e ve ne chiedo scusa». Aspettò che dicesse qualche cosa, ma lei continuava a guardarlo soltanto. «Da quella lettera ho appreso che un pericolo vi minacciava e che le vostre forze si rifiutavano di continuare la lotta». Non avete mai avuto un momento di debolezza voi? Uno di quei momenti in cui si vorrebbe non essere nati? Ieri sera c'era la nebbia, io ho orrore della nebbia, anche a Nuova York. Mi ero abituata al sole della California. Divagava, ma era stata indubbiamente sincera quando aveva detto che avrebbe desiderato di non essere nata. Quando ci si trova in tali condizioni di spirito, si fa in ombra una montagna. Capisco. Scosse il capo. No, forse non capite. Volete dire che la minaccia non esisteva? Voglio dire che se avessi riflettuto avrei compreso che la minaccia era ridicola, insufficiente. Insufficiente a farvi pensare che occorreva agire, che occorreva... No, commissario, quella minaccia non mi veniva da Arturo Acrisles. Si picchiò il ginocchio con la mano. E questo è il primo vostro tranello che ho sventato. Le onde elettriche tornarono a colpirlo, si ritirarono, ritornarono ancora. Le sentiva fisicamente e doveva fare uno sforzo per neutralizzare l'effetto che producevano sui suoi nervi. Lo ammetto, ieri la minaccia non veniva dal marchese Acrisles, ma prima... Questa volta l'irrigidimento del corpo di lei fu visibile. Che cosa sapete voi? Lentamente De Vincenzi trasse dalla tasca la lettera perduta o abbandonata, la lettera incompiuta. Gli occhi di lei si aprirono smisuratamente. «Che cos'è?» Gliela porse, la prese con mano ferma, con uno sforzo di volontà sovrumana, aprì il foglio e lo guardò. Per qualche istante non si sentì che il suo respiro oppresso, poi si fece meno frequente, tornò quasi regolare. «L'avete trovata fra le carte del marchese?» «L'ho trovata in terra, in camera del marchese.» Lo guardò incredula. «Qualcuno mi aveva fatto perdere i sensi con un colpo sulla testa e mi aveva portato via un pacco di lettere che si trovavano in un cassetto della scrivania di Arturo Acrisles e nell'andarsene quella lettera gli era caduta o lui l'aveva fatta cadere.» Sempre più gli occhi rimanevano spalancati, due stagni neri sotto la neve della fronte. «Quando?» «Stamane, assai presto.» Un'altra pausa. Adesso respirava liberamente. Sospirò, gli restituì il foglio. «Ritengo inutile mentire, dicendovi che quella lettera non è stata scritta da me. Avete l'altra mia e potete confrontarle. Non mi sono data la pena di alterare la calligrafia e non ne avrei avuto ragione del resto. Allora? Lo interruppe freddamente. C'era una tale sicurezza in lei adesso che De Vincenzi si chiese se non si fosse ingannato poco prima nel sentirla turbata e sconvolta. Guardate bene quel foglio, commissario, guardatelo contro luce. Egli obbedì. C'è una filigrana. Lesse. At Geo. Precisamente. Atlanta, Georgia. Ad Atlanta esiste, o perlomeno esisteva, una fabbrica di carta. Ma la sua produzione non varca i confini dello stato della Georgia. Quella carta non si vende che laggiù. Ebbene, io sono nata in Georgia, ma vi manco da oltre 10 anni. La lettera è stata scritta in quel tempo. Allora? Ma era scettico. Che cosa gli avrebbe tirato fuori adesso? Sì, vi ho mentito stanotte. Ho conosciuto il marchese Chrysler ad Atlanta nel 28. Ero molto giovane allora, quasi una bambina. Ed avevate marito?
Sì.
Se il circa? Esitò, poi scosse il capo. Che vi importa di sapere chi fosse mio marito? Morì. È stato a Chrysler a farmi andare a Hollywood. De Vincenzi guardò il foglio che aveva tra le mani. Perché incompiuto? Ma non voleva approfondire adesso. Se lo rimise in tasca, poteva essere la verità quella, ma non la scagionava da nessun sospetto, né addensava di nuovi, anzi, intorno a lei. Se la sua amicizia col marchese risaliva così indietro nel tempo. E adesso siete fidanzata a Donald Handel? È lui che lo dice, che lo vorrebbe. Non capisco. Non è necessario. Perché farci entrare Handel? È sospetto anche lui? Non penserete che abbia ucciso lui a Chrysler? E in quanto al fidanzamento,
mi è sembrato che anche Enrico a Chrysler vi sia amico, più che amico forse.
Che cosa intendete dire? Che la vostra bellezza, Enrico? Ma no. Non sapeva se ridere o sdegnarsi. Non fate insinuazioni, commissario, siete un gentiluomo voi. Poi si incupì. Gli occhi le si fecero tristi. Povero Enrico. C'era una sfumatura di tenerezza nelle sue parole. Tutto il corpo le si era rilassato. Si sarebbe detto che lo sforzo compiuto fino allora l'avesse esaurita e che lei stesse per abbandonarsi. De Vincenzi si alzò. Pearl, nel vederlo muoversi, trasalì, si alzò anche lei. «Tutte qui le vostre carte? Non vi ho detto che non bastano a farmi vincere la partita? Tuttavia...» Credete di poterla giocare? Volevo dire, tuttavia, non sono tutte qui le mie carte. Ce n'è un'altra. Di nuovo le onde elettriche lo colpirono. La difesa ricominciava. Fino a quel momento lei credeva di essere la più forte. Forse lo era, ma sapeva di avere un punto vulnerabile e temeva che De Vincenzi lo avesse scoperto. È stato trovato sotto la poltrona del marchese Chrysler. E le mostrò il tubetto d'oro col bastone di rosso per le labbra. Distensione immediata, altro colpo a vuoto. È grazioso, ma non mi appartiene. Andò al cassettone, trasse dal primo tiretto la borsa di rete d'oro e dalla borsa una scatola. Vedete, il mio rouge è questo. Non ne ho altri. Rise e questa volta la sua era una risata di liberazione. Decisamente sono tutte carte che non servono le vostre. Non servono neppure a far la prima manche. Vi ho detto di essere un pessimo giocatore. Si infilò il pastrano, prese il cappello, esitava ad andarsene. Aveva l'impressione di non essere riuscito a scoprire proprio quello che c'era da scoprire. E che era importante. Ma che cosa? Ci rivedremo, Mistress Selsirka. Lo spero, commissario, per quanto voi mi abbiate promesso una protezione che non mi avete voluto dare. Non ho saputo, forse. Lo guardò e non disse altro, attendendo di vederlo andar via. Ma De Vincenzi chiese: perché mai, signora, quella vostra lettera era incompiuta? Ebbe un brivido lungo, vacillò. De Vincenzi fece per trattenerla. No, grazie, non sono mai svenuta in vita mia. I suoi occhi fissavano qualcosa al di là di De Vincenzi, al di là della porta e delle pareti, al di là del tempo e dello spazio. Perché obbligarmi a ricordare? Fu anche quella una notte di tragedia. Non c'erano cadaveri, ma qualcosa morì dentro di me. Qualcosa che da quel giorno mi è rimasta nel cuore, nel sangue, e che mi uccideva lentamente. De Vincenzi notò che aveva detto uccideva. Sfumature, tangenti, psicologia. Perché non darsi addirittura allo spiritismo e alla numerologia e all'astrologia? Intanto lui, a quel modo, soffriva il dolore di tutti. Pearl continuava a fissare una propria visione dolorosa. Incompiuta, lo fu, infatti. Mio marito mi sorprese a scriverla, me la strappò di mano. Corse lui a portarla da Chrysalis. Non sapevo che il vecchio l'avesse conservata. Si scosse. «E voilà!» esclamò. Era un passaggio voluto, qualcosa che doveva aver imparato a Hollywood, alla Radio Pictures o alla Metro Goldwyn. «Grazie, signora Selsirka.» Si inchinò e questa volta uscì dalla stanza.